Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
Tebe dalle sette porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re dentro i libri. Sono stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra? Babilonia, distrutta tante volte, chi altrettante la riedificò? In quali case di lima, lucente d'oro, abitavano i costruttori? Dove andarono la sera che fu terminata la grande muraglia? I muratori. Roma la Grande è piena d'archi di trionfo. Su chi trionfarono i Cesari? La celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti. Anche nella favolosa Atlantide, la notte che il mare li inghiottì, affogavano urlando aiuto ai loro schiavi. Il giovane Alessandro conquistò l'India da solo. Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco. Filippo di Spagna pianse quando la flotta gli fu affondata. Nessun altro pianse. Federico II vinse la guerra dei sette anni. Chi oltre a lui l'ha vinta? Una vittoria ogni pagina. Chi cucinò la cena della vittoria? Ogni 10 anni un grand'uomo. Chi ne pagò le spese?
Quante vicende, tante domande.
Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Database, la trasmissione di Radio Blu e Tu che si propone di commemorare gli eventi della storia recente. Io sono sempre Walter Sigolo. Ci eravamo salutati la settimana scorsa con l'importantissimo appuntamento dedicato alla festa della Liberazione e ci ritroviamo questa settimana per un altro appuntamento che non è senz'altro da meno, la festa del lavoro e dei lavoratori, che si svolge il 1° maggio di ogni anno. Una ricorrenza che ha una lunga storia e un significato che parte da lontano, come testimoniato dalla poesia che abbiamo appena sentito in apertura, lettaci da Achille Ferrari. Tebe dalle sette porte è una poesia contenuta nella raccolta Domande di un lettore operaio, da Poesie di Svendborg del 1939 di Bertolt Brecht, dove il poeta immagina che un operaio, ripensando ad alcuni eventi significativi del passato e a certe tappe della storia ufficiale, si ponga delle domande sul loro significato e sui veri protagonisti del cammino della civiltà umana. Brecht era marxista e come tale egli pensa alla gente del popolo come a lavoratori. Lavoratori come costruttori, muratori e manovali di ogni sorta che hanno permesso agli imperatori di innalzare i loro archi di trionfo, soldati che hanno reso possibile ai re conquistare nazioni. Il merito è sempre stato attribuito ai leader, al re o al capitano che dava l'ordine, mai a chi davvero ha faticato e sputato sangue. Insomma, dietro le grandi trasformazioni storiche vi è sempre il duro lavoro di masse di uomini e di donne. Alle loro fatiche anonime, ai mutamenti nel loro modo di lavorare e alle loro azioni è dedicata questa importantissima ricorrenza. Una ricorrenza istituita nel 1889 a Parigi, ispirata da una vicenda accaduta a Chicago 3 anni prima, ma di cui parleremo meglio dopo. e che negli ultimi anni è diventata sempre più una festa di piazza con appuntamenti soprattutto musicali organizzati dalle principali sigle sindacali che in ogni città d'Italia raccolgono migliaia di persone sotto i palchi, soprattutto quello di Roma a San Giovanni in Laterano, dove venne trasmessa anche la diretta TV della RAI dal pomeriggio fino a tarda serata. Questo, naturalmente, è stato valido fino all'anno scorso e ci auguriamo tornerà valido dal prossimo anno, perché quest'anno purtroppo a causa dell'emergenza coronavirus tutte le iniziative che comporterebbero assembramento di persone sono state vietate. Anche il concertone del 1° maggio a Roma quindi è stato annullato, anche se non del tutto. Infatti l'appuntamento si sposterà in TV negli studi di Rai 3 di Via Teulada. Andrà in onda in prima serata un evento collettivo con molti ospiti collegati e contributi musicali selezionati. Le performance saranno realizzate in gran parte al Parco della Musica di Roma, dove sarà allestito l'Auditorium Stage 1° maggio 2020, ma ci saranno anche altre location collegate da tutta Italia. Agli artisti ospiti dell'evento, inoltre, si aggiungeranno anche i 4 vincitori del contest 1° maggio Next 2020. Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro è il tema per il 2020 da CGIL e CISL e UIL, che promuovono lo storico appuntamento, il primo indoor della storia. Dicevamo che il 1° maggio, festa dei lavoratori, viene celebrato in tutto il mondo, in Europa, in Russia, in Cina, buona parte dell'Asia, in alcuni paesi dell'Africa e in America Latina. In Australia il Labor Day viene celebrato per ricordare la conquista delle 8 ore lavorative, ed è chiamato anche 8 Hours Day o May Day, e ha una data diversa a seconda del territorio. Il Labor Day negli Stati Uniti e in Canada invece non è il 1° maggio, bensì il 1° lunedì di settembre. Ma mi fermo qui, perché lascio al nostro ospite l'onere di aggiungere dettagli e anche di spiegarci quale senso assuma questa festa nel panorama socio-economico attuale. Pier Alberto Colombo è segretario provinciale della CGIL di Rovigo, e a lui ho chiesto di riassumerci un po' di storia e parlarci un po' di attualità del mondo del lavoro visti da chi tiene il polso della situazione nel nostro territorio. Quali siano anche le novità che si profilano all'orizzonte in funzione dell'emergenza sanitaria. A te la parola, Pier Alberto.
Innanzitutto un po' di storia del 1° maggio. 1° maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche o sociali, per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione. 8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire. Fu la parola d'ordine coniata in Australia nel 1855 e condivisa da gran parte del movimento sindacale organizzato del 1 Novecento. Si aprì così la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno, il 1° maggio appunto, in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una forma di lotta e per affermare la propria autonomia ed indipendenza. Dal congresso dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la prima internazionale, riunito a Ginevra nel settembre 1866, scaturì una proposta concreta, 8 ore come limite legale dell'attività lavorativa. A sviluppare un grande movimento di lotta sulla questione delle 8 ore furono però soprattutto le organizzazioni dei lavoratori statunitensi. Lo Stato dell'Illinois nel 1866 approvò una legge che introduceva la giornata lavorativa di 8 ore, ma con limitazioni tali da impedirne l'estesa ed effettiva applicazione. L'entrata in vigore della legge era stata fissata per il 1° maggio 1867. E per quel giorno venne organizzata a Chicago una grande manifestazione. 10.000 lavoratori diedero vita al più grande corteo mai visto per le strade delle città americane. In seguito, nell'ottobre del 1884, il sindacato americano indicò nel 1° maggio 1886 la data limite a partire dalla quale gli operai americani si sarebbero rifiutati di lavorare più di 8 ore al giorno. Il 1° maggio, comunque, nasce ufficialmente, se possiamo così dire, il 20 luglio 1889 a Parigi, e ad lanciare l'idea in tutte le nazioni è il congresso della Seconda Internazionale, riunito in quei giorni proprio nella capitale francese. Quando infatti si deve decidere sulla data, la scelta cade sul 1° di maggio, che è una scelta simbolica. 3 anni prima, infatti, il 1° maggio 1886, Una grande manifestazione operaia svoltasi a Chicago era stata repressa nel sangue. Quel giorno cadeva di sabato, che era giornata lavorativa, ma negli Stati Uniti ben 400.000 lavoratori incrociarono le braccia. Nella sola Chicago scioperarono e parteciparono al grande corteo in 80.000. Tutto si svolse pacificamente, ma nei giorni successivi scioperi e manifestazioni proseguirono e nelle principali città industriali americane la tensione si fece sempre più grande. Il lunedì la polizia fece fuoco contro i dimostranti radunati davanti ad una fabbrica per protestare contro i licenziamenti, provocando 4 morti. Per protesta fu indetta una manifestazione per il giorno dopo, durante la quale fu persino lanciata una bomba. I poliziotti aprirono allora il fuoco sulla folla. Alla fine si contarono 8 morti e numerosi feriti. Il giorno dopo, a Milwaukee, la polizia sparò contro i manifestanti, che erano degli operai polacchi, provocando 9 vittime. Una feroce ondata repressiva si abbatté anche contro le organizzazioni sindacali stesse, quelle dei lavoratori, le cui sedi furono devastate e chiuse e i cui dirigenti vennero arrestati. Il ricordo dei martiri di Chicago era diventato così simbolo di lotta per le 8 ore e riviveva nella giornata ad essa dedicata, il 1° maggio. Man mano che ci si avvicina quindi al 1° maggio 1890, le varie organizzazioni dei lavoratori intensificano in tutte le nazioni, Italia compresa, l'opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori, più o meno organizzati, sul significato di quell'appuntamento. Monta però anche un clima di tensione alimentato da voci allarmistiche diffuse dalla stampa conservatrice di allora. In Italia il governo di Francesco Crispi usa la mano pesante, attuando drastiche misure di prevenzione e vietando qualsiasi manifestazione pubblica, sia per la giornata del 1° maggio che per la domenica successiva, 4 maggio. In diverse località, per incoraggiare la partecipazione del maggior numero di lavoratori, si era infatti deciso di far slittare la manifestazione alla giornata festiva. Si tratta peraltro di una scommessa dall'esito quanto mai incerto. La mancanza di un unico centro coordinatore a livello nazionale, il Partito Socialista e la Confederazione Generale del Lavoro sono di lì da venire, rappresenta da noi un grave handicap dal punto di vista organizzativo. Non si sa poi in che misura i lavoratori saranno disposti a scendere in piazza per rivendicare un obiettivo, quello delle 8 ore, considerato prematuro da buona parte dei dirigenti del movimento operaio italiano, o per testimoniare semplicemente una solidarietà internazionale di classe. Proprio per questo, l'ottima riuscita del 1° maggio 1890 costituisce una felice sorpresa, un salto di qualità vero e proprio del movimento dei lavoratori, che per la prima volta dà vita ad una mobilitazione su scala nazionale, per di più collegata ad un'iniziativa di carattere internazionale. In numerosi centri, grandi, piccoli, si svolgono manifestazioni che fanno registrare quasi ovunque una vasta partecipazione dei lavoratori. Ed anche negli altri paesi il 1° maggio ha un'ottima riuscita. Visto quindi il successo di quella che avrebbe dovuto essere una rappresentazione unica, viene deciso così di replicarla l'anno successivo. Il 1° maggio 1891 conferma la straordinaria presa di quell'appuntamento ed induce la Seconda Internazionale a rendere permanente quella che, da lì in avanti, dovrà essere la festa dei lavoratori di tutti i paesi. Inizia così la tradizione del 1° maggio, un appuntamento al quale il movimento dei lavoratori si prepara con sempre maggiore organizzazione e consapevolezza stessa. L'obiettivo originario delle 8 ore viene messo da parte e lascia il posto ad altre rivendicazioni politiche e sociali considerate più impellenti in quell'epoca. Il 1° maggio 1898 coincide con la fase più acuta dei moti per il pane, che investono tutta Italia nel loro tragico epilogo a Milano. Nei primi anni del Novecento, il 1° maggio si caratterizza anche per la rivendicazione del suffragio universale e successivamente per la protesta contro l'impresa libica e contro la partecipazione dell'Italia alla guerra mondiale. Il 1° maggio 1919 i metallurgici e le altre categorie di lavoratori possono festeggiare finalmente il conseguimento dell'obiettivo originario della ricorrenza, le 8 ore. Nel giro di 2 soli anni però la situazione muta. Mussolini ed il fascismo arrivano al potere e viene proibita la celebrazione del 1° di maggio. Durante il fascismo, la festa del lavoro viene spostata al 21 aprile, giorno del cosiddetto Natale di Roma. Così però snaturata, essa non dice più niente ai lavoratori, mentre il primo di maggio assume una connotazione quanto mai potremmo dire sovversiva, divenendo occasione per esprimere in forme diverse, dal garofano rosso all'occhiello, alle scritte sui muri, dalla diffusione di volantini, l'opposizione al regime. All'indomani della liberazione, il 1 maggio 1945, partigiani e lavoratori, anziani militanti, ma anche giovani che non hanno memoria della festa del lavoro, si ritrovano insieme nelle piazze d'Italia in un clima di grande entusiasmo. Appena 2 anni dopo, il 1 maggio, è segnato invece dalla strage di Portella della Ginestra, dove gli uomini del bandito Giuliano fanno fuoco contro i lavoratori che assistono al comizio. Nel 1948 le piazze diventano lo scenario della profonda spaccatura che di lì a poco porterà purtroppo alla scissione sindacale. Bisognerà pertanto attendere fino al 1970, anno dello Statuto dei Lavoratori, per vedere di nuovo i lavoratori di ogni tendenza politico-sindacale celebrare uniti la loro festa. Poi le trasformazioni sociali, il mutamento delle abitudini ed anche il fatto che al movimento dei lavoratori si offrono varie altre occasioni per far sentire la propria presenza hanno portato al progressivo parziale abbandono delle forme di celebrazione del primo di maggio più tradizionali. Arrivando ai tempi recenti, un'unica grande manifestazione unitaria celebra, come sappiamo, il momento politico-sindacale, mentre il concerto rock che da molti anni CGIL e CISL e UIL organizzano per i giovani sembra comunque aderire allo spirito anche di festa del primo maggio. Passiamo, diciamo così, all'attualità. Quest'anno non possiamo certo definirlo consueto il primo maggio e la celebrazione di questa giornata. La grave crisi sanitaria che ha colpito tutto il mondo sta avendo forti ripercussioni anche da un punto di vista economico-sociale, investendo così in pieno il mondo del lavoro e forse mai come quest'anno, il primo maggio, assume un particolare significato, legato a quella che molti definiscono la ricostruzione stessa post-Covid-19. Negli ultimi anni la celebrazione del primo di maggio aveva come filo conduttore uno specifico tema afferente al lavoro e ecco che alcuni di questi temi riemergono oggi con ancora maggior forza. Uno di questi, ad esempio, è il tema dell'Europa che celebrammo proprio l'anno scorso. La ricostruzione di cui parlavo dovrà ripartire infatti da un ragionamento non limitato ai singoli stati, ma di respiro europeo. Va bene la sospensione del patto di stabilità già stabilita, ma a fronte di una crisi di questa portata è ormai ineludibile una seria risposta comune europea, a partire dall'urgente mutualizzazione dell'ingente debito pubblico che sarà necessario per sostenere nuove politiche economiche e monetarie straordinarie. Nessuno Stato da solo può pensare di farcela, potremmo dire. Di fronte alle ingentissime risorse che saranno necessarie in questo scenario quasi post-bellico, come molti lo definiscono. Ciò tanto più nell'attuale mondo globalizzato, dove le stesse filiere produttive o del valore, come si definiscono, sono così interconnesse a livello internazionale tra loro. Basti pensare, solo per citare un esempio, alle difficoltà delle aziende automobilistiche tedesche nel settore che viene definito dell'automotive, senza la fornitura dei pezzi prodotti dalle aziende italiane del settore o di filiera. L'altro tema è la salute e la sicurezza. L'attuale emergenza sanitaria fa emergere quasi con brutalità, potrei dire, quanto questo tema negli stessi luoghi di lavoro assuma una dimensione decisiva e divenga un impegno di responsabilità civile vera e propria per tutta la comunità. Non potrà più avere cittadinanza il lacerante conflitto tra salute e lavoro, che in passato è emerso in questo o quel contesto produttivo ed oggi ancora più generalizzato. La salute è il bene primario da tutelare. Come stiamo ripetendo da tempo come sindacato confederale, il diritto alla salute non è un diritto negoziabile, magari piegato alle esigenze del profitto. Infine, ma non per questo meno importante da affermare anche in questa giornata particolare, sarà che è fondamentale tenere la barra dritta su alcuni principi. È stato purtroppo necessaria questa grave situazione, se pensiamo, per far emergere il valore decisivo del lavoro, spesso considerato negli ultimi anni invece come semplice variabile di costo da ridimensionare, idea che da anni combattiamo come sindacato. Proprio oggi, invece, buona parte di quei segmenti di mondo del lavoro che sono spesso colpiti dalla compressione dei salari e dei diritti, per un'errata idea di mercato che risolverebbe ogni male, si rivelano il cuore pulsante del nostro paese e hanno dimostrato di essere i principali attori che lo sorreggono. Così come si rivela decisivo il valore del pubblico, in contrasto con la dilagante privatizzazione a partire dalla sanità. E sul valore oggi dimostrato del lavoro pubblico dovrà cessare la sbagliata narrazione di questi anni, che ha spesso voluto strumentalmente considerarlo come sinonimo di inefficienza, assenteismo e così via. Anche questo è un approccio che deve totalmente cambiare. Ad emergenza finita si dovranno profondamente rivedere le ricette neoliberiste degli ultimi anni, finalizzate ad una via bassa, possiamo chiamarla così, ma perdente della ripresa, che vedano di nuovo nella precarizzazione del lavoro, nella compressione dei salari, nell'esternalizzazione attraverso gli appalti anche nel settore pubblico e in qualche pace fiscale la soluzione. Al contrario, estremizzando un po' il concetto, nulla dovrà essere come prima. Serve fedeltà fiscale e vera progressività per mettere in circolo le risorse necessarie alla ripresa, in cui il lavoro sia al centro, con una chiara politica industriale pubblica che indirizzi verso la transizione ambientale ed energetica il mondo produttivo, investendo in innovazione tecnologica, competenze e anche infrastrutture materiali e digitali, rispetto alle quali l'attuale emergenza sta ancora più dimostrando la nostra arretratezza. Sarà perciò necessario cambiare modello produttivo, sociale e di sviluppo del Paese. Ed è un'occasione per ribadirlo nel 1° maggio. Questo per stare al passo delle trasformazioni che dobbiamo affrontare e ridurre drasticamente le forti diseguaglianze prodottesi negli ultimi anni e che rischiano altrimenti di acuirsi addirittura. Tutto ciò anche per evitare che la crisi economica si trasformi pericolosamente in una grave crisi sociale. E dal centro, necessariamente, come detto, la forza di valore del lavoro che ogni 1° maggio crediamo sia importante celebrare. Grazie e buon 1° maggio a tutti e a tutti.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
La falange noi siam dei mietitori e falciamo le messi a lor signori. Ben venga il sol cocente, il sol di giugno, che ci arde il sangue e ci annerisce il grugno e ci arroventa la falce nel pugno quando falciam le messi a lor signori. Noi siam venuti di molto lontano, scalzi, cenciosi, con la canna in mano, ammalati dall'aria del pantano per falciare le messi a lor signori. I nostri figlioletti non han pane e chissà, forse moriranno domani invidiando il pranzo al vostro cane e noi falciam le messi a lor signori. Ebro di sole ognun di noi barcolla, acqua ed aceto, un tozzo e una cipolla ci disseta, ci allena, ci satolla. Falciam, falciam le messi a quei signori. Il sol ci cuoce, il sudore ci bagna, suona la cornamusa e ci accompagna finché cadiamo all'aperta campagna. Falciam, falciam le messi a quei signori. Allegri o mietitori o mietitrici, noi siamo, è vero, laceri e mendici, ma quei signori son tanto felici. Falciam, falciam le messi a quei signori. Che volete? Noi siamo povera plebe, noi siamo nati a viver come zebe e da morir per ingrassar la glebe. Falciam, falciam le messi a quei signori. O benigni signori, o pingui eroi, vengano un po' dove falciamo noi, balleremo il trescon, la ridda e poi... poi falceremo la testa a lor signori.
La poesia che abbiamo ascoltato ora è di Mario Rapisardi, un letterato catanese classe 1844, figlio di un agiato procuratore legale che ben presto abbraccia un anticlericalismo umanitarista, anarcoide e socialista. Questa composizione fa parte di Giustizia, 1883, una raccolta di versi sociali che trova vasti consensi negli ambienti della sinistra storica e che nel 1924 viene messa al bando dalla cultura fascista. Vi si trova l'eco della presa di coscienza da parte della collettività della divisione della società in classi e dell'importanza della lotta di classe. La poesia fa riferimento alle prime rivendicazioni dei mietitori che si diffusero in tutta Italia in quegli anni. Erano stati preceduti nel nostro Polesine dai primi scioperi dei braccianti contro gli agrari che conosciamo come i moti della boie. Invece deve passare ancora qualche anno per trovare questa canzone che andiamo a sentire e che si cantava nelle risaie agli inizi del Novecento. Se 8 ore sono troppo poche, è il brano che ascoltiamo ora dalle Mondine di Novellara. Un canto che nacque nel 1906 quando fu presentato alle Camere il progetto di legge per ridurre a 8 ore la giornata lavorativa delle mondine.
Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e di comandare. Sentirete la differenza di lavorare e di comandare. Con Mario Selva, se non la smetti di arrestare i lavoratori, e noi faremo come a Dulce Piazza Loreto t'ammazzere.
Nell'anificio, dove aspro clamore, cupamente, la volta ampia percote, e fra stridenti rote di mille donne sfruttasi il vigore, già da 3 lustri ella affatica. Lesta corre alla spola la sua man nervosa, né l'alta e fragorosa voce la scote della gran tempesta che le scoppia d'attorno. E lei si stanca qualche volta, oh, si stanca e affievolita, ma la fronte patita spiana e rialza con fermezza franca e par che dica avanti ancora. Oh guai se inferma ella cadesse un giorno e al suo posto ritorno far non potesse. Oh, sventurata, mai! Non lo deve, non lo può. suo figlio, il solo, l'immenso orgoglio della sua miseria, cui nella vasta e seria fronte del genio essa divina il volo, suo figlio studia. Ed essa all'opificio, a stilla, lascerà la vita, e affranta, rifinita, offrirà di se stessa il sacrificio, e la tremante e gelida vecchiaia offrirà, come un dì la giovinezza, e salute e dolcezza di riposo offrirà, santa operaia. Ma il figlio studierà, temuto e grande lo vedrà l'avvenire, e dalla bruna sua testa la fortuna d'oro e di lauro tesserà ghirlande.
Madre operaia è il titolo di questa poesia che ci ha letto ora Nadia Poletti. È una poesia scritta da Ada Negri, classe 1870, figlia di una operaia impiegata proprio in una filanda di Lodi. Ada Negri nel 1927 viene nominata al premio Nobel per la letteratura, ma è ricordata anche per essere stata la prima e unica donna ad essere ammessa all'Accademia d'Italia. Così nella poesia Madre operaia raffigura una donna forte e orgogliosa che si consuma nell'ambiente malsano di un lanificio per garantire al proprio figlio i mezzi per studiare. La canzone che andiamo ad ascoltare adesso ci ricorda un altro lavoro tipicamente femminile di quegli anni. Le impiraresse erano le infilatrici di perle veneziane. Lavoravano a domicilio per le conterie, le fabbriche di vetro di Murano. Un lavoro che consisteva nell'infilare piccole perle di vetro o su fili di cotone speciale per essere utilizzate nell'abbigliamento, oppure su fil di ferro per creare oggetti decorativi. Un mestiere che richiedeva pazienza e destrezza e che pure era una delle attività meno pagate, con uno sfruttamento della manodopera a basso costo che iniziava dagli 8 anni e proseguiva fino a tarda età. Canto di lotta, raccolto da Luisa Ronchini e pubblicato nel 1978. Lo ascoltiamo qui, eseguito dai Berretto Frigio, con la voce di Monica Giori.
Impiraresse, semo qua de vita piene, tutto fogo ne vene con il sangue veneziano. Nove niente che ne plegna, quando furie diventemo, semo donne che impiremo e chi impira garazzo. Tutto il giorno come macchine viventi, ma per far astuzia e stenti tra le mille umiliazioni. Semo tose che consuma della vita i più bei anni, ma ruffia dei carantani non basta far sesso e pol dirlo, quante agreme che femmo, suoni perla che impiremo se una giossa de suo. Par noi altre poarete, dunque altro non ne resta che spassar sempre a testa il silenzio e a vorare. Se stu fe se agnemo. Come ladre se vedemo a cazzar Trento impreso. Coste mistre che vorave tutto quanto magna riore. Coi assenso e astesiore su desfemo del cocò. Fu compagni avanti sempre. Torto ne darà, uso per le impireremo, che torto ne darà.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Fiora torrette, ora passerelle. La visita da poco cominciata si imbuca in un fragore come di sottoterra, che pure ha regola e centro, e qualcuno ti illustra. Che cos'è un ciclo di lavorazione? Un cottimo cos'è? Quel fragore. E le macchine, le trafile e calandre, questi nomi per me presto di solo suono nel buio della mente, rumore che si somma a rumore e presto spavento per me, straniero al grande moto e da questo agganciato. Eccoli al loro posto quelli che sciamavano là fuori qualche momento fa. Che sai di loro? Che ne sappiamo tu e io, ignari dell'arte loro, chiusi in un ordine, compassati e svelti, relegati a un filo di benessere senza perdere un colpo, e su tutto implacabile e ipnotico il ballo dei pezzi dall'una all'altra sala. Non ce l'ho, dice, coi padroni. Loro almeno sanno quello che vogliono. Non è questo, non è più questo il punto. E raffrontando e rammentando, la sacca era chiusa per sempre e nessun moto di staffette, solo un coro di rondini a distesa sulla scelta tra cattura e morte. Ma qui non è peggio. Accerchiati da gran tempo e ancora per anni e poi anni, ben sapendo che non più duramente, non occorre, si stringerà la morsa. C'è vita, sembra, e animazione dentro quest'altra sacca. Uomini in grembiuli neri che si passano plichi uniformati al passo delle teleferiche di trasporto giù in fabbrica. Salta su il più buono e il più inerme, cita, e di me si spendea la miglior parte. Tra spesso e proteste degli altri, ma va là, scatenati, la parte migliore non esiste. O è un senso di sé sempre in regresso sul lavoro o spento in esso, lieto dell'altrui pane che solo a mente sveglia sa d'amaro. Ecco, si fa strada sul filo cui si affida il tuo cuore, ti rigetta la città selvosa. Chiamo da fuori porta. Dimmi subito che mi pensi e ami. Ti richiamo più tardi, ma beffarda e febbrile tuttavia, ad altro esorta la sirena artigiana. Insiste che conta più della speranza l'ira, e più dell'ira la chiarezza. Fila per noi proverbi di pazienza, dell'occhiuta pazienza di addentrarsi a fondo, sempre più a fondo, sin quando il nodo spezzerà di squallore e rigurgito un grido troppo tempo in noi represso dal fondo di questi asettici inferni.
La poesia che abbiamo appena ascoltato è di Vittorio Sereni, che è stato uno dei poeti italiani più importanti del secondo dopoguerra. Il carattere principale della sua produzione è caratterizzato dal tentativo di confrontare la propria esperienza esistenziale con la realtà storica, sociale e politica. Dalla sua raccolta Gli strumenti umani, che contiene alcune poesie dedicate alla condizione operaia, abbiamo tratto questa visita in fabbrica, l'ambiente che negli anni 60-70 era ancora visto come un riscatto dalla povertà e un'alternativa agli impieghi più umili o saltuari che si potevano trovare soprattutto al sud. L'operaio cominciava a differenziarsi anche nelle mansioni interne alla fabbrica e questo stimolò queste seconde generazioni di immigrati a inseguire specializzazioni per occupare posti di rango un po' più prestigioso, esattamente quello che ci ha descritto Gualtiero Bertelli nella sua Vedrai com'è bello, che ascoltiamo qui cantata da lui insieme ai Marmaia.
In una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
Oh,
Oddio, il mio grembiule. Guarda come mi torno indietro. Era una bobina di anima. Ogni giorno un filo d'amore. Ogni giorno quelle ore che mi massacravano. Io ogni giorno non ridevo mai. E la sera tornavo così stanca e vedevo mio marito che mi guardava e io mi giravo dall'altra parte. Ma il mio grembiule era pieno di rose. Erano tutti i baci che avrei dato a lui invece di quello sporco lavoro. Non hanno voluto pagarmi né il grembiule e neanche la vita, perché ero una donna che non poteva sognare. Ero una volgare operaia che in un giorno qualsiasi, e chissà perché, aveva perso di vista il suo grembiule per pensare soltanto a lui.
Il grembiule di Alda Merini si trova nella raccolta intitolata Antenate bestie da manicomio, pubblicata nel 2008. Versi che rendono molto la drammaticità della problematica dei morti sul lavoro. A parlare inoltre è una donna, la parte più debole anche in questi sbagliati appuntamenti con la morte. Come negli anni 60, quando le lotte operaie che hanno ottenuto i migliori risultati e dignità per tutti i lavoratori si sono svolte in un contesto globale, insieme ai movimenti studenteschi, smuovendo le coscienze collettive verso i diritti di pace ed uguaglianza, così ci auguriamo che la ricostruzione post-pandemia Covid-19 riparta dal lavoro, da regole che pongano i salari davanti ai profitti, dall'uguaglianza di diritti, retribuzione oraria, ferie, malattie, previdenza e dignità naturalmente dei lavoratori di qualsiasi comparto. Contessa è una canzone composta da Paolo Pietrangeli, diventata una vera e propria icona del 68 italiano, anche perché chiamava l'unità a questa sorta di sinergia del movimento studentesco con il mondo del lavoro.
Che roba, contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse, contessa, che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, casa. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Chiamatele pure morti bianche, ma non è il bianco dell'innocenza, non è il bianco della purezza, non è il bianco candido di una nevicata in montagna, è il bianco di un lenzuolo, di mille lenzuoli, che ogni anno coprono sguardi fissi nel vuoto, occhi spalancati dal terrore, dalla consapevolezza che la vita sta scappando via. Un attimo eterno che toglie ogni speranza, l'attimo di una caduta da diversi metri, dell'esalazione che toglie l'aria nei polmoni, del trattore senza protezioni che sta schiacciando, dell'impatto sulla strada verso il lavoro, del frastuono dell'esplosione che lacera la carne, di una scarica elettrica che secca il cervello. È un bianco che copre le nostre coscienze e il corpo martoriato di un lavoratore. È il bianco di un tramonto livido e nebbioso, di una vita che si spegne lontana dagli affetti, di lacrime e disperazione per chi rimane. Anche quest'anno, oltre mille morti, vite coperte da un lenzuolo bianco, bianco ipocrita, che copre sangue rosso e il nero sporco di una democrazia per pochi. Vite perse per pochi euro al mese da chi è, spesso, solo moderno schiavo.
La poesia che abbiamo appena ascoltato si intitola Morti bianche. È di Carlo Soricelli, un pittore, scultore e poeta che ha scritto 5 libri ed è il curatore dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sui morti sul lavoro. Nonostante le norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, a causa della liberalizzazione del mercato del lavoro e alla possibilità di appaltare e subappaltare processi lavorativi al ribasso, il risparmio delle imprese ricade sulle spalle dei lavoratori, pochi investimenti per la messa in sicurezza e salari bassi che costringono a lunghi turni con straordinari detassati per l'impresa. Il numero dei morti ogni anno aumenta. Lo scorso anno si è chiuso circa a quota 1000. In questi pochi mesi del 2020, invece, anche per la pandemia, il prezzo più alto lo sta pagando il settore sanitario. Ascoltiamo ora questo brano ispirato alla classica tammuriata napoletana dei Modena City Ramblers. La ballata della Dama Bianca è del 2009, ma è sempre tragicamente attuale.
È nato un amore, è nato un'ira, e muore l'ira.
Arriva la Dama Bianca e mi balla. della produzione.
O per scappare a cassa integrazione.
626.
Diamo i numeri per lei.
Ma con chi poi?
Alla fine sono i suoi.
36.
Ma il resto va comunque a lei.
Aggiungi a noi.
E conti restano i suoi. Facce di circostanza, frasi di costernazione. Il mesto comunicato della direzione.
Che promette.
Ora, grazie allo sguardo di Salgado, mi avvicino ai lavoratori del caffè della Tanzania, della Cina, dell'India, dell'Etiopia e dell'Indonesia. Posso udire lo stesso fragile suono provenire dalle mani che raccolgono uno a uno i grani, il rumore dei grani che cadono anch'essi uno a uno nel sacco. Il dolce scorrere delle mani nella prima selezione dei grani, sempre uno a uno, e la melodia da mare in bonaccia che si ascolta quando nei magazzini vengono sparsi i grani per l'essiccazione. Con le sue fotografie Salgado ci invita a leggere l'aroma del caffè o a guardare il fondo della tazza, non per intravedervi il nostro futuro, ma per scorgere una lunga fila di uomini e donne che si inerpica su per stretti sentieri fin sopra le nuvole o che si fa strada attraverso boschi oscuri e umidi a dorso di muli fino ad arrivare alla piantagione di caffè. Donne e uomini di razze e colore di pelle diversi che nei templi dell'accaparramento paiono dedicarsi a una religione sconosciuta, così come in alcune religioni le mani si passano i grani del rosario, vuoi per invocare tutti i nomi dei loro dei, vuoi per ricordare con punti le tappe del martirio. In quei templi le mani si passano i grani, uno a uno, riconoscendo nella composizione il colore, l'aroma e il sapore che avranno più tardi. Diversi anni fa, nella Space Stadt di Amburgo, ho assistito a una liquidazione di caffè. Si vendevano migliaia di sacchi di diversa provenienza e denominazione. Si parlava di prezzo, si soppesava la bontà del contenitore e del trasporto, si elogiava il clima di un dato anno e la pioggia caduta con minore o maggiore abbondanza in alcune zone del mondo, ma neanche una parola sugli uomini e le donne dalle cui mani provenivano quei grani di caffè. Nessuno ricordava il contadino della Tanzania che aveva letto sulle foglie il momento buono in cui separare i grani dal fusto. Nessuna voce ricordava la contadina del Guatemala che, portandosi un figlio in spalla, saliva fino al regno delle nuvole per portar giù i frutti che avrebbero rallegrato le mattine europee. È questo che fa Sebastião Salgado: restituire l'epica dello sforzo umano, la dignità onnipresente del lavoro nella splendida sobrietà delle sue gesta, ossia raccontare in immagini la storia del mondo.
Con questa lettura di Achille abbiamo voluto omaggiare un grande artista che è venuto a mancare proprio in questi giorni a causa del coronavirus. Con Luis Sepúlveda abbiamo voluto chiudere idealmente un ciclo che abbiamo iniziato con Brecht, che in fondo ci parlava delle stesse tematiche pur viste un secolo prima. La lettura che abbiamo sentito adesso è tratta dalla presentazione del volume Profumo di sogno, Viaggio nel mondo del caffè, le foto di Sebastião Salgado e i testi di Luis Sepúlveda. Un lavoro portato avanti dal grande fotografo dal 2002 al 2015 per Illy. Dice ancora Sepúlveda: esperti e degustatori di caffè sono in grado di definire il sapore, ma solo l'obiettivo di Salgado è in grado di offrirci l'aroma più sconosciuto del caffè, il sapore che proviene dal lavoro dei contadini di tre continenti, dalle mani rovinate di donne, uomini, bambini e anziani i cui nomi non compaiono sulle etichette. Chiudiamo allora restando in tema con questa canzone di Daniele Sepe, una godibilissima canzone che spiega in parole semplici una delle possibili vie d'uscita dallo sfruttamento del lavoro che riguarda proprio i prodotti esotici che arrivano a noi dai cosiddetti paesi del terzo mondo. con un'altra via d'uscita ci viene indicata una strada, il commercio equo e solidale.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Sulla terra zappò e raccolto una mattina al mercato portò cotone, banane, cacao e caffè. Dopo un anno di lavoro quanto pensi hanno dato? Tre, solo tre, di peso solo tre. Dopo un anno di lavoro di peso solo tre. Panama stivali, faccia bianca e lavata, parla inglese, ti ha comprato il caffè. Cotone, banane, cacao e caffè. Per un'ora di lavoro quanto pensi hanno dato? 3.000 pesos, 1.000 per tre. Un'ora di lavoro e 1.000 pesos per tre. 3.000 pesos, 1.000 per tre. Un'ora di lavoro e 1.000 pesos per tre. Cotone, banane, cacao e caffè. Per cambiare continente impiegano un mese. 3 milioni al grossista francese. Ci metto 2 secondi con il World Wide Web. C'è l'industriale che urla incazzato. Meno operai, siamo fuori mercato. Poi guarda il Rolex, è fatto già tardi. E torna alla sua villa di svariati miliardi. 3.000 pesos non bastano più. Si parte da 1.000.000 e si va sempre più su. 3.000 pesos non bastano più. Si parte da 1.000.000 e si va sempre più su. Si studia attentamente il nostro chicco di caffè.
Con l'uso più frenetico di un forte allucinante, lo rendo un po' tardoso ma più accattivante.
Per lo spot serve una grande attrice che canta, balla, ride e fa la presentatrice. Vola su chicchi che sembrano veri e ha avuto un assegno con 5 7 0. Di tutto quel caffè ora un chicco soltanto costa più del campesino, del raccolto e del suo canto. Di tutto quel caffè ora un chicco soltanto costa più del campesino, del raccolto e del suo campo. L'esportatore
è sempre più ricco,
il grossista francese
è sempre più ricco,
l'industriale incazzato
è più rilassato,
l'esperto di Calais
non vede più caffè,
manager, attrici,
registi e banchieri,
tutti più felici
e più ricchi di ieri.
Ma tutto il lavoro del campesino, sempre quei 3 pesos se ti mangio un soldino. Ma tutto il lavoro del campesino, sempre quei 3 pesos se ti mangio un soldino. La giusta convenienza è rendere la gente più felice con coscienza. Una parte del mondo da anni è rapinata da gente che di questo non ne vuol sapere niente, da gente che pensa che ha molta più importanza l'andamento delle borse e non quello della mente. Ma per fortuna in ogni cosa della vita puoi cercare
un'altra via d'uscita.
Ma per fortuna in ogni cosa della vita puoi cercare
un'altra via d'uscita.
Un altro campesino per un anno ha zappato, si è alzato presto e non è andato al mercato. Qualcun altro senza Panama incontrato, qualcuno che se paga paga quel che ha lavorato. E sa che onora lo stesso valore
se sei un contadino o un illustre scrittore.
Ha incontrato le botteghe del mondo che pagano il lavoro al suo prezzo giusto e tondo.
Ha incontrato le botteghe del mondo che pagano il lavoro al suo prezzo giusto e tondo.
Fuori dalla legge di un mercato brutale, per uno scambio più equo e solidale.
Fuori dalla legge di un mercato brutale, per uno scambio più equo e solidale.
Siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Database. Spero il percorso tra poesia e musica vi abbia dato un assaggio di come la letteratura e la canzone popolare possano contribuire al grande e universale tema del lavoro. Il lavoro come diritto e riscatto per ogni uomo e donna, per l'emancipazione dalla povertà e dalla miseria, per consentire a tutti di ritagliarsi un posto ed un ruolo nella società, per la dignità e l'autostima, per sentirsi in grado di fare la propria parte, di avere una famiglia e di crescere dei figli garantendo loro salute ed istruzione. Il buon lavoro è questo. È un diritto che deve, però, sempre essere difeso dagli attacchi di un sistema che appena si abbassa la guardia tende a ridurlo a sfruttamento e sopraffazione. Prima di congedarmi da voi, ricordo ancora tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione, a partire da Nadia Poletti e Achille Ferrari, le nostre voci che animano le parole dei poeti, a Ferdinando Staurini e Serena Gregnanin per le ricerche storiche e musicali e naturalmente tutti i gruppi musicali che hanno concesso l'uso del loro materiale sonoro. Devo ringraziare ufficialmente anche il sito Anti-War Songs, Canzoni contro la guerra, una fonte inesauribile di materiale testuale e sonoro che vi consiglio senz'altro di consultare. Ringrazio ancora il segretario provinciale CGIL Pier Alberto Colombo per il prezioso contributo e tutti gli amici che mi hanno consigliato e indirizzato sulla creazione di questa scaletta. Dunque, Walter Sigolo e Radio Blu e Tu vi salutano, ma questa volta però vorrei lasciarvi con un saluto un po' speciale. Un saluto che è anche un auspicio di fortuna e di speranza. Vi lascio con la canzone per eccellenza simbolo del primo maggio. L'Internazionale.
Debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère. C'est l'éruption de la faim.
Mi permetto di leggervi un po' di passaggi che raccontano la storia di questo glorioso inno. Il testo originale nasce in Francia nel giugno 1871 per opera del poeta della Comune di Parigi, Eugène Potier. Pubblicato per la prima volta, secondo le informazioni di Metron, sul giornale anarchico francese L'Agitateur del 17 aprile 1892, viene più tardi adottato come inno ufficiale del Movimento Socialista Internazionale. Ancora nel novembre 1887, anno di morte di Potier, l'inno non è stato musicato ed è cantato sull'aria della Marsigliese. Lo sarà un anno dopo per opera di Pierre Dejeté, membro della corale del Parti Ouvrier Français di Lille, il quale compone una musica originale probabilmente ispirata ad un'opera di Offenbach. Il 23 luglio 1888 la corale La Lyre des Travailleurs si riunisce presso l'Estaminet à La Vignette di Lille ed interpreta per la prima volta l'Internazionale sull'aria di Dejeté, quella che è ancora oggi conosciuta in tutto il mondo. Lo spartito di questa musica è stato pubblicato infatti nel 1889. A partire dal 1904, l'Internazionale, dopo essere stata utilizzata per il congresso di Amsterdam della Seconda Internazionale Socialista, diviene l'inno mondiale dei lavoratori rivoluzionari che vogliono che il mondo cambi di base e diventa il canto tradizionale più celebre del movimento operaio. Il testo, conosciuto in italiano, firmato con lo pseudonimo di Bergeret, è il vincitore di un concorso bandito dal giornale satirico L'Asino nel numero del 13 ottobre 1901, ma provoca polemiche mai sopite, accusato di aver stravolto il significato originale di Potier. Ad oggi, comunque, questo canto è stato tradotto in almeno 127 lingue. I lavoratori di tutti i paesi hanno fatto proprio il canto del loro illustre combattente. Potier è il poeta proletario e del suo canto ne hanno fatto l'inno mondiale del proletariato. Chiudo con le parole usate da Vladimir Lenin, pubblicate per la prima volta sulla Pravda numero 2 del 3 gennaio 1913. Potier morì in povertà, ma lasciò un ricordo che vivrà più a lungo di qualsiasi opera manuale. Egli fu uno dei maggiori propagandisti del canto proletario. quando egli aveva composto il suo primo canto, tra i lavoratori c'erano soltanto una quantità modesta di socialisti. Oggi, lo storico canto di Pottier è conosciuto da milioni di proletari di tutto il mondo. Buon primo maggio a tutti. A presto.
Avete ascoltato? Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.